e quindi ha aumentato e non diminuito la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di sementi dagli altri stati. Quindi noi non stiamo facendo l'agricoltura per l'Italia, siamo solamente il terminale, l'utilizzatore finale di scelte strategiche fatte all'estero. Secondo me questo è sbagliato, e quando voi dicevate che importiamo tantissimi OGM, io vi vorrei dare un dato, perché sennò veramente non ci capiamo.
Sì.
L'Italia ogni singolo giorno che spunta il sole al mattino utilizza 10.000 tonnellate di soia geneticamente modificata.
Perfetto, guardi, sono contenta che ha tirato fuori questo dato, perché io proprio da questo dato vorrei girarlo al ministro Maurizio Martina, responsabile delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra l'altro con delega Expo. Ministro, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno.
Allora, abbiamo un po' iniziato noi spiegando con la decisione dell'Unione Europea e poi come l'opinione pubblica italiana sia un po' divisa, anche se la stragrande maggioranza delle persone ha ancora delle resistenze rispetto agli OGM, quindi è più che d'accordo rispetto alla linea del governo italiano, ma allo stesso tempo la comunità scientifica dice altro, e proprio il professor De Fezza del CNR di Napoli ci spiegava come importiamo tantissime tonnellate, cioè ogni volta che spunta il giorno in Italia importiamo tanti 10.000 tonnellate di OGM. È vero, ministro? Sono cifre riscontrabili?
Ma che l'Italia importi ad esempio soia dall'estero è un dato da sempre. Io credo che però questo non sia un dato che giustifica il fatto che, allora, siccome importiamo soia da fuori, meglio in Italia coltivare OGM. Francamente questo parallelismo non mi convince.
Allora, perché agli OGM?
Ma
alla coltivazione
di
OGM?
Per me no, perché intanto per una scelta di carattere economico e sociale, io credo che l'Italia, per come è fatta, per come può sviluppare la sua agricoltura, faccia bene a lavorare oltre il tema OGM. Se uno guarda le rese per ettaro in alcune aree italiane, scopre che siamo praticamente ai livelli di una resa OGM senza coltivare OGM. Preferirei lavorare di più e meglio su alcune pratiche agricole, lavorare meglio per fare coltivare meglio i nostri agricoltori. Faccio anche notare che dove si coltiva OGM è aperto da tempo un dibattito sull'efficacia effettiva di quelle coltivazioni. Ci sarà pure un motivo se in Europa sono pochissimi i paesi che coltivano OGM, e anche laddove si coltiva è aperto da tempo un dibattito di non poco conto. Quindi io credo che per mantenere e potenziare i nostri caratteri di distintività facciamo bene a lavorare oltre questo tema.
Però c'è
questo non vuol dire demonizzarli, questo non vuol dire, come qualcuno spesso tende a rappresentare, immaginare che ci sia una caccia alle streghe. Io stesso sono interessatissimo a ragionare di come noi sviluppiamo ricerca in campo agricolo e la facciamo meglio. So benissimo che possiamo fare di più, però vorrà pur dire qualcosa, se non siamo gli unici.
Sì, però c'è anche chi è vero che tipo Coldiretti è d'accordo con la posizione del governo, quindi è contrario agli OGM, però poi ci sono altri agricoltori, altri coltivatori, penso anche ad alcuni un po' vicini alla sua zona, no? Lei è di Bergamo, io mi faccio riferimento alla zona di Brescia. Caspita, anche se per campanilismo poi non è che andate d'accordissimo storicamente, però
rivalità.
C'è rivalità, vabbè, ma adesso come ministro è super parte sicuramente. Allora, io penso, ci mancherebbe. Io penso a Luigi Barbieri, vicepresidente dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, che ha detto: beh, però almeno fateci provare, no? Vogliono questa chance. Cosa risponde allora ad una richiesta di questo tipo degli agricoltori?
Che quando si ragiona di una scelta del genere, il tema non è la scelta della singola azienda, perché ci sono poi dei riflessi di questa scelta che, voglio dire, vanno ben oltre il confine di quell'azienda agricola. Quindi io capisco che uno possa avere un'aspettativa per sé. Chiederei di riflettere sul fatto che un paese, quando viene governato e in qualche modo quando si prende una scelta di questo tipo, non ci si può riferire solo all'aspettativa del singolo, si deve fare un ragionamento di sistema, di territorio.
Di sistema e territorio e anche di lungo
anche
periodo.
Perché le implicazioni sono di sistema e di territorio.
Certo. Ministro, approfitto, so che lei può restare con noi pochi minuti, quindi io le chiedo subito anche rispetto al biologico. È vero, come l'economista Vieri ci ricordava, che non è che OGM e biologico devono essere messi in contrapposizione. Ideologicamente un po' lo sono, però poi nei fatti non lo sono. Però il biologico in Italia sta vivendo un momento anche ottimo, no? Nonostante la crisi. E ci saranno, si parlava una volta di investimenti sul biologico, stanno arrivando, arriveranno, li confermate?
Ma sì, sì, intanto diciamo quello che appunto ribadiamo quello che ha detto lei, stiamo parlando di un settore che in questi anni ha fatto grandi passi in avanti, oggi vale circa 3 miliardi di euro, ci riferiamo a più di 50.000 imprese in Italia, 50.000 operatori che fanno biologico, quindi una rete molto importante, un ettaro su 10 nel nostro paese è coltivato bio, quindi non stiamo parlando di un intervento, diciamo, di produzioni di nicchia, stiamo parlando già di una realtà molto significativa.
Quindi gli investimenti arrivano, arriveranno?
Sì, da qui al 2020 noi abbiamo la fortuna e la possibilità di avere investimenti per 1,5 miliardi sul biologico.
Che non è male.
No, assolutamente, dovremmo spenderli bene, dovremmo fare delle scelte oculate, dovremmo ragionare anche qui di progetto paese, quindi fare bene un mestiere di articolazione degli investimenti che sia veramente comprensivo di tutte le specificità territoriali italiane che abbiamo. Però non c'è alcun dubbio che siamo passati da produzioni di nicchia a produzioni molto più ampie che oggi generano lavoro, economia, produzioni di qualità. E questo è molto importante, ed è un tratto assolutamente da confermare.
E in questo senso Expo sarà anche importante come volano, non solo per il biologico ma per l'agroalimentare italiano, no? Visto che lei ha la delega all'Expo, chi meglio di lei ci risponde?
Sarà una grande occasione per tutto il sistema agricolo, agroalimentare italiano, sarà l'occasione di intanto mostrare i nostri punti di forza, ragionare sui nostri limiti, fare un lavoro per organizzarci meglio, confrontarci con il mondo intero, saranno oltre 146 i paesi che parteciperanno per 6 mesi all'esposizione universale, quindi vedere anche cosa accade oltre i nostri confini. Io penso che sarà veramente un'occasione unica, in particolare per il sistema agricolo agroalimentare
e anche
italiano.
Per l'economia italiana, quindi giochiamocela bene. Ministro, è tutto pronto? Ce la facciamo? Siamo nei tempi?
Io dico che ce la facciamo, stiamo lavorando tantissimo, abbiamo recuperato tantissimo del terreno perso negli anni passati, in questi ultimi mesi, stiamo veramente facendo il massimo e sono assolutamente fiducioso, penso che dal 1° maggio avremo l'occasione di vedere una cosa che capita ovviamente raramente. L'ultima esposizione è stata 100 anni fa.
Appunto.
Diciamo che è un'occasione unica.
Guardi, per me è un'occasione unica averla in questi giorni al telefono, quindi gliela faccio una domanda secca, mi perdonerà. Entro sabato il Presidente della Repubblica ce l'abbiamo?
Ah, io spero di sì, credo di sì, ci sono tutte le condizioni perché accada e per cui vediamo nelle prossime ore, ma sono fiducioso.
Perfetto, allora un grazie al ministro Maurizio Martina. Grazie mille, buon lavoro ministro, buona giornata. Torno ai miei ospiti che così pazientemente hanno atteso. Abbiamo recuperato anche Masini di Coldiretti. Proviamo, Masini?
Buongiorno ancora.
Buongiorno, ecco, abbiamo le linee telefoniche che non ci hanno assistito questa mattina. Adesso però doverosamente lascio a lei la parola. Allora, De Fezza ci spiegava il perché del sì all'OGM, un po' credo che lei aderisca anche alla posizione del ministro, però perché il no agli OGM? Io ho citato gli agricoltori, per esempio alcuni agricoltori di Brescia e soprattutto il vicepresidente dell'Unione Provinciale Agricoltori che è Luigi Barbieri, che ha detto beh almeno fateci provare, quindi anche voi agricoltori non siete tutti sulla stessa linea rispetto agli OGM?
Ma guardi, noi dobbiamo interpretare non il no agli OGM, ma il sì ad un modello di agricoltura.
Cioè?
In questo modello di agricoltura che guarda ai territori, alla diversità di paesaggi, ambienti, che valorizza mestieri e tradizioni, che mette in tavola prodotti buoni, gli OGM non c'entrano.
Non c'entrano.
Se qualcuno intendesse coltivarli probabilmente rischierebbe di compromettere il progetto di un'agricoltura bella per un paese che fa del Made in Italy una leva di export importante, perché coltivare gli OGM inquina. Se fosse un fatto di libera scelta e di possibilità per tutti di provare, questo chiaramente non sarebbe negabile,
certo,
sarebbe
però
un'aspettativa
è
di impresa.
Invece
ma
condiziona poi il territorio.
Noi oggi abbiamo le prove.
De Fezza, pronto, che le chiedo la risposta. Prego Masini, concluda.
Noi abbiamo le prove che la coltivazione illegittima in Friuli Venezia Giulia ha provocato un disastro ambientale, perché nel territorio contermine, cioè nei 1000 metri in cui le api hanno impollinato colture diverse, ecco, c'è stato il trasporto di polline geneticamente modificato. Quindi coltivare OGM inquina e quindi compromette tutto il sistema dell'agricoltura di qualità.
Posizione ecco chiarissima, non può essere una scelta individuale per i motivi che ci ha detto. De Fezza, è vero, l'OGM inquina?
Guardi, che sia un'affermazione falsa lo dice la forestale friulana, che ha fatto campionamenti in tutta l'area e ha dimostrato che non c'è nessuna commistione tra mais modificato e mais tradizionale, nemmeno nel campo distante 4 metri dal campo in questione. Quindi diciamo, io credo alla forestale friulana.
Masini sta dicendo chiamiamo la forestale friulana,
ci saranno ampio spazio
in commissione agricoltura alla Camera dei Deputati.
Masini, ci sono una serie di processi anche penali. Ci sono una serie di processi anche penali in corso. Se Coldiretti ha le prove, le porti nelle sedi corrette. Fino a quel momento io credo alla Guardia Forestale,
Friulana,
che ha fatto decine di campionamenti e ha detto esattamente l'opposto.
Devo dare la parola a Coldiretti per replicare, anche perché altrimenti siamo in chiusura di prima parte. Masini, di Coldiretti, avete le prove che chiede De Fez?
Abbiamo letto carta depositata dalla Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, audizione del comandante generale del Corpo Forestale, ingegner Patrone, che fa riferimento.
Che è stato smentito dalla forestale friulana.
Sono i forestali che non sono d'accordo tra di loro, però, perché qui forestale contro forestale, però bisogna che ci si metta d'accordo.
È il responsabile nazionale che non ha preso i dati dalla forestale friulana. Non fa niente, cioè succede talvolta.
Non me la può liquidare così, De Fez, succede.
Dal Friuli e consideriamo tutti i casi di contaminazione legati ad una norma di buona pratica che prevede delle distanze, come De Fez non dice, perché quando uno non vuol dire la verità, la coesistenza teoricamente prevede delle barriere per poter coltivare OGM, che significa delle file di mais da o non coltivare o da coltivare con varietà convenzionali, perché si presume che siano inquinate e quindi fungono da barriere.
Da barriere, è vero che sono previste queste cose?
Di creare delle zone rifugio.
Ci sono molti sistemi per impedire la commistione involontaria. Quella che è stata adottata dagli agricoltori friulani è stata un'altra strategia che ha funzionato perfettamente, tant'è che i dati sono quelli che vi dicevo, cioè che non c'è stato nulla nel campo fiancheggiante, perché sennò l'agricoltore a fianco avrebbe denunciato e ci sarebbe un processo in corso. Invece questo processo non c'è. E non c'è nessun agricoltore fiancheggiante che ha denunciato, perché non c'è stata commistione. La tecnologia che è stata usata è molto semplice: basta scegliere piante di mais che fioriscono in momenti diversi. Se la pianta di mais OGM fiorisce una settimana o 20 giorni dopo. Quella tradizionale, non c'è nessuna commistione. Difatti non si è verificata nessuna commistione.
Veloce Masini, può rispondere, ma veramente a 20 secondi.
Con una sentenza alla Corte di Giustizia di 2 anni fa, il signor Bablock in Germania che allevava api. E nel polline sono state trovate tracce di OGM per una coltivazione di soia distante distante 500 metri.
Quindi questa commissione c'è, questa sentenza lo va a notificare.
Ha accertato il danno al produttore di miele e di polline, tanto
bene.
È vero che poi è stata modificata anche la direttiva in relazione al polline come ingrediente.
Bene, qui quindi c'è una sentenza sulla commissione e questa c'è. Allora io ringrazio per averci seguito finora, 5 minuti, respiro un attimo e poi torniamo a parlare di OGM biologico. Piazza in Blu.